tutti, questa è appunto Radio Gamma 5, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e alla sera dalle ore 19 alle ore 20. Questa appunto è una trasmissione di religiosità con riferimento appunto alla dimensione religiosa del politeismo, del paganesimo, della stregoneria. Prima di cominciare la nostra trasmissione vi ricordo che domani sera all'improvviso è stata convocata l'assemblea degli speaker con poco preavviso, comunque io ci sarò, invito gli altri speaker e gli altri conduttori a essere presenti, perciò l'appuntamento è domani sera qui a Radio Gamma 5 nella sala dibattiti, nella sala conferenza di Radio Gamma 5 alle 20.45, era appunto perché visto che i tempi di avviso sono stati così ristretti è giusto cercare che ogni trasmissione dia il contributo anche a queste cose tecniche. Bene, allora entriamo nel vivo, nell'argomento tipico di questa trasmissione che è appunto il paganesimo. Io voglio ricordare che questa trasmissione ha una finalità sia culturale, sia individuale, sia esistenziale, sia appunto anche religiosa. E tutte quante le forme religiose si esprimono tramite riti, tramite appunto cose che vengono fatte dai singoli per i singoli e dai gruppi per i gruppi, nel senso che esiste sempre un'attività nel paganesimo, nel politeismo, esiste sempre un agire, un modo di fare, di comportarsi, di orientarsi che è sempre legato alla dimensione del singolo, del gruppo, della comunità. Di conseguenza non esistono principi astrusi, esterni, folli, titanici, assoluti che siano all'esterno di queste realtà e delle realtà in cui noi viviamo, in cui noi siamo presenti. Perciò appunto è sempre fondamentale che le persone che hanno una dimensione religiosa e che abbiano un comune sentire organizzano dei riti. E questo appunto viene introdotto l'argomento dell'equinozio l'equinozio di primavera che si terrà appunto al Bosco Sacro di Jesolo il 20 di marzo, che è sabato. Per chi vuole partecipare, appunto, basta che si faccia vivo ai soliti numeri, alle solite email, tramite internet e tramite altre cose. Ricordo appunto che il rituale appunto avverrà nella notte appunto dell'equinozio di primavera. E avrà come tema dominante, come ogni equinozio di primavera giustamente deve essere, la tematica della nascita, del sorgere o del risorgere del sole. Difatti ho voluto iniziare la trasmissione proprio usando una canzone di Enrico Ruggeri in cui dice sorgi sole, sorgi su di noi, sorgi per noi. Perché l'importante è comprendere che nel paganesimo tutte le cose che ci sono attorno, che vivono con noi, che condividono con noi il mondo, sono cose con cui noi siamo sempre in rapporto, in relazione, in contatto, in scambio. Di conseguenza le cose hanno la loro dimensione in quanto sono legate a noi, sono legate appunto alla nostra dimensione e noi siamo capaci di entrare in contatto con moltissime cose anche se non hanno la nostra struttura psichica e la nostra struttura fisica. Di conseguenza l'equinozio di primavera, rappresentando il ritorno del sole, della luce, rappresentando la nascita o la rinascita della natura, rappresentando cioè il vigore che torna, è importante festeggiarlo. Difatti proprio come pagani è stata scelta come calendario, come è stata scelta proprio come metodologia di rituali, proprio quella degli equinozi e dei solstizi. Perciò per chi vuole partecipare, appunto, ricordo che l'appuntamento è al Bosco Sacro di Jesolo il 20 di marzo. Ci sono anche per chi ha problemi di email, può sempre chiamare il 338 319 7720 per avere le coordinate. Ricordo appunto che l'incontro del 20 di marzo a Jesolo, al Bosco Sacro, quello dell'equinozio, è un rituale che ha una finalità religiosa, che è un rito, cioè nel senso che è un'attività di tipo religioso realizzata sempre con i sentimenti, le emozioni, le capacità degli individui. Perciò la partecipazione è sempre ristretta, non perché si voglia discriminare qualcuno, ma perché è importante che si venga a creare un clima, un'atmosfera in cui le persone siano libere di manifestare tutto il loro modo di essere, tutto il loro animo e tutti i loro desideri. Perciò se in altri incontri c'è maggiore libertà, c'è maggiore apertura verso l'esterno, quando ci sono dei rituali religiosi, giustamente noi preferiamo che le persone che partecipano abbiano l'idea e abbiano la dimensione di quello che avviene. Per chi invece ha altre intenzioni di festeggiare, ricordo sempre che c'è il Venerdì Santo, che quest'anno è il 9 di aprile, in cui noi facciamo la cena del musso, e la cena del musso è un ritrovo goliardico per festeggiare in memoria di un nostro amico morto nel 1993, un amico che si dichiarava appunto politeista naturale e che appunto abbiamo scelto di ricordarlo proprio ogni anno con questa cena a base di musso. Logicamente, per chi non si sente di mangiare il musso, c'è tranquillamente la dispensa, nel senso che noi lo facciamo proprio perché quando lui è morto nel 93 decidemmo di ricordarlo con questa abitudine che si era presa durante ancora gli ultimi anni della sua vita, di ritrovarci, di chiacchierare, di festeggiare appunto con una cena a base di musso. Perciò appunto, e poi sempre ad aprile verrà fissata anche la data appunto degli incontri di stregoneria. Logicamente, come vedete, nel prossimo mese gli impegni sono già costanti, tenendo conto che poi c'è sempre la trasmissione che avviene. Io voglio anche ricordare una cosa importante, visto che siamo in prossimità del primo di marzo. Il primo di marzo, anticamente parlo per le popolazioni venete, e non solo per le popolazioni venete, anche per quanto riguarda il calendario religioso romano. Il primo marzo cominciava il calendario religioso romano, cioè nel senso che aveva inizio l'anno, chiamiamolo liturgico, l'anno appunto del rituale. Perciò, visto che siamo a ridosso del primo marzo, io voglio fare gli auguri di buon inizio a tutti quanti gli ascoltatori, che per loro il primo marzo rappresenta un qualcosa, ha un significato che può essere ricondotto al luogo geografico in cui viviamo, ma può essere anche ricondotto all'inizio di un nuovo ciclo della dimensione religiosa spirituale che molte persone sentono. E siccome è importante festeggiare le ricorrenze, è sempre importante trovare nel calendario delle date che sono particolarmente significative, proprio perché le date significative ci permettono di mantenere un contatto collettivo, perché i calendari religiosi sono sorti non per imporre alle persone qualcosa. Questo di imporre qualcosa alle persone appartiene a tutte quante le visioni monoteistiche, non appartiene certo alle visioni antiche o alle visioni pagane o politeistiche della dimensione religiosa. I calendari appunto servono per questo, servono per darsi degli scopi, degli inizi, dei transiti, in maniera collettiva, in maniera individuale, anche perché sappiamo che il tempo non è omogeneo, cioè nel senso che noi non viviamo in qualcosa di piatto, di uniforme. Noi sappiamo appunto che la nostra vita ha sempre degli alti, dei bassi, ha delle trasformazioni, ha degli spostamenti, ha delle accelerazioni, dei rallentamenti. E questi nostri cicli, questi nostri flussi, questi nostri modi di essere, questi modi di essere fisicamente hanno sempre un riscontro anche in tutto quello che c'è attorno. Difatti le stagioni, e appunto con l'equinozio di primavera andiamo a ricordare l'inizio della primavera, la nascita, i calendari appunto servono a questo, servono a ricordare che il tempo non è uniforme, ma servono anche a ricordare che il tempo va sempre vissuto, cioè nel senso che la nostra realizzazione, il nostro modo di essere non è legato solo a quegli eventi, ma è sempre legato ad ogni giorno, in ogni momento, in ogni secondo. Non esistono soltanto appunto i riti concentrati in certe stagioni dell'anno o in certi giorni dell'anno, ma ogni giorno nella vita, per chi si rifà alla stregoneria, al paganesimo, al politeismo, ogni giorno, ogni secondo sono importanti, e la nostra stessa vita è un rito continuo. Per questo appunto voglio rimarcare questo. Certo che, essendo noi esseri umani, essendo noi uomini, essendo persone che vivono all'interno di comunità, c'è bisogno di manifestare, di ricollegarsi con questa comunità, con questa collettività, certi rituali, e si scelgono delle date che ci mettono in contatto per eventi particolari, per eventi magici, per eventi incredibili, incredibili nel senso reali, nel senso che sono tangibili, che sono percettibili da tutti, si mettono in contatto con le realtà che ci sono attorno. E questo appunto lo voglio ricordare, perciò appunto io do appuntamento al 20 di marzo per l'equinozio di primavera e al 9 di aprile per la cena del musso, che è una cosa più goliardica. Anche lì, col 9 di aprile è un anniversario, noi ricordiamo questo caro amico che è scomparso da molti anni, la cena è aperta a tutti ed è appunto una cosa abbastanza divertente, non ha nessuna intenzione di scopo religioso. Bene, proseguiamo sempre su queste tematiche religiose. C'è in questa settimana, da giovedì scorso ad oggi, c'è un qualcosa che mi ha abbastanza colpito, e che penso abbia colpito moltissime persone. C'è un continuo richiamo al discorso di Satana. Noi sappiamo chiaramente che Satana non esiste, che Satana è una pura invenzione della mentalità cristiana, giudaico-cristiana, di tutti i monoteismi, proprio perché il concetto di Satana è all'interno del monoteismo. Satana è un dio dei cristiani, dei musulmani, degli ebrei e dei protestanti, per essere chiari. Però, con la scusa di Satana, tutti i monoteismi, in particolar modo, visto che noi viviamo in Italia e in Europa, i cristiani si sono impegnati proprio nel cercare di rendere infelice, per usare un'espressione buona, la vita delle persone. Si sono dati da fare per terrorizzare intere esistenze, intere generazioni, interi popoli, interi periodi della storia. Persone sono state appunto terrorizzate da questa presunta esistenza satanica. E anche adesso assistiamo a trasmissioni comiche, tragicomiche, in cui si parla di una presenza satanica. Assistiamo che grandi quotidiani e grandi scrittori scrivono addirittura sulle prime pagine di questo Satana presente. Assistiamo proprio a questo contagio psichico, perché ricordiamo che esiste anche un contagio psichico che non è solo fisico, ma anche psichico, della presenza demoniaca. In realtà noi sappiamo che queste cose non sono vere. Servono solo a creare nuovi terrori, creare nuovi allarmi, creare nuove paure, terrorizzare le persone. In realtà questo ha uno scopo. Ha uno scopo di coprire molte altre cose. Ha lo scopo, come sempre, come lo fanno tutti quanti i cristiani, seguendo il messaggio criminale di Gesù Cristo, di terrorizzare le persone, perché ricordiamo sempre che l'abitudine di colpire le persone, di offenderle, di spaventarle, rientra all'interno della visione appunto criminale della predicazione di Cristo. Sì, pronto? Ricordo appunto che i numeri telefonici per intervenire sono 049 700 700 e 049 708 38, appunto per chi vuole chiamare e intervenire in trasmissione proprio parlando delle tematiche che a noi sono care e che sono tematiche finalizzate appunto a dibattere di argomenti religiosi.
Se chiedono il pane ai soldati, lenta come i rintocchi delle campane per gli arrestati, fa male come il tempo che fermare tu non puoi, è la miseria della vita in noi. Anch'io sono nel fango, però guardo sulle stelle e le vedo così belle, perché l'anima è un concetto senza età.
Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Muori per due.
E tu cosa fai? Come vedete, le persone, soprattutto i cristiani, sono state ammaestrate a essere delle scimmie, con tutto rispetto per le scimmie, nel senso che sono solo capaci di imitare comportamenti, a fare i pappagalli, e poi non hanno il coraggio di presentarsi, non hanno nome, non hanno faccia, non hanno volto, non hanno idee, sono soltanto la miseria. E logicamente queste sono persone che vivono nel fango e sono nel fango. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Pagni.
Sì, ciao.
Attento, avevo chiamato spacciatore del partito l'altro giorno per radio, per Dania, no? E ora che ho domandato, se è un Dio unico, no? Come mai che si manifesta con nomi diversi che dopo la gente si scana?
È un problema di chi è monoteista, non è un problema mio.
Difatti no. E dopo che ho domandato, ma a proposito di Dio, ho detto, è il tuo Dio qua, quello di Dio occidentale, di Abramo, Isacco, e che ha detto, andate e moltiplicati, per cosa che ti ha fatto il voto di castità? Sento cosa che mi ha risposto. E ora mi ha risposto, siccome che ho fatto il nome dei dei, che Buddha è un filosofo, e là si azzeccava in corner. Qualche altro mi ha detto che usa consacrare a Dio. E ora, la settimana dopo, ho chiamato a nuovo perché mi ho passato, perché volevo mandare che se qui in cui potevi si consacrare mai, no?
No, sono consacrati perfettamente.
Se sei rifiutato a parlare con me, cioè, nega confronto.
No, ma di fatti.
Cioè, guarda che, io vendere fumo, che chiunque...
No, sempre venduto.
Esatto, ma, che la gente sia ancora così ebete, da credere ai puttanate del diavolo, cioè, se è un Dio... Come che dice Yuri che lei è onnipotente e sa tutto. Ma per cosa fa il diavolo che va contro?
Ma perché non è? Perché quel Dio non esiste?
Cioè, ma,
è solo un'invenzione.
È solo che logica. Ma siccome che quando che dite che deforma il pensiero umano, per cui non è più pensiero, è condizionamento, basta, ti fai quello che vuoi.
Esatto, Esatto.
E questa è fusione della religione, l'oppio dei popoli.
Beh, delle zone monoteiste. Va bene, perfetto. Ciao, ciao. D'altronde, appunto, sappiamo che i monoteisti sono sempre incentrati sulla violenza, sulla menzogna, sull'inganno. Sì, pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao.
Una domanda, Francesco. Siccome anche l'altra settimana su Enigma Rai 3, non so.
Beh, bravo, bravo, guardi sempre le trasmissioni comiche, ti piace divertirti.
Un giorno o l'altro ti convertirò, Francesco.
Beh, io ti ho già convertito.
Ecco, vai,
cioè, nel senso che finché ascolti Radio Gamma 5, non ascolti Radio Maria, è già
qualcosa.
Tu ne trovi un giovamento, insomma.
Ecco, sta attento. Comunque su Enigma Rai 3, beh, a parte non è una trasmissione di preti, ma parlano di argomenti religiosi, no?
Beh, è una trasmissione da pagliacci, insomma, dai.
Vabbè, comunque hanno parlato per 2 ore e mezza del diavolo. Mm. Ma la domanda dal punto di vista, tra virgolette, teologico è questa. Sì. Dio effettivamente, come è ritenuto nella religione, no, è il creatore di tutto. E chi ha creato il demonio allora? Diamola per buona che esista Satana.
Ma vedi,
Satana è una persona, hanno detto, no?
Sì, ma allora possono dire qualsiasi cosa. D'altronde non esiste né il Dio né Satana esistono, perciò può essere qualsiasi cosa.
Però io vorrei sapere se qualcuno, o anche un teologo, o uno che sa di dogmi della Chiesa, se mi sa rispondere a questa domanda, ha creato Satana, se esiste? Io sono disposto anche a credere che Satana esiste.
Sì, ma cioè, vedi, ma nessuno ha creato Satana perché non esiste il Dio dei cristiani.
Vabbè, ecco, ma allora, siccome che loro, benché hanno inventato la favola, tra virgolette, del Dio creatore, dopo sai, con le favole è difficile convincere su altri argomenti.
Basta non farsi convincere, basta non farsi fregare.
Però vedi, io vorrei che loro spiegassero questo. Chi ha creato, a parte che dicono, per esempio, Adamo ed Eva, no, nel paradiso terrestre, è stato il serpente che ha indotto Eva a peccare e dargli la mela a Adamo.
No, però, sono delle versioni in cui sta Eva a sedurre il serpente.
Però qualcuno scappa e dice anche che il male non è stato voluto da inventato da Dio, ma è l'uomo che è stato è in grado di commettere il male. Allora il male, il maligno, in questo caso sono la
stessa
cosa.
Vedi che tu cadi nel tranello loro, cioè tu vai all'interno di un concetto folle da loro inventato prendi per buono che sia vero. In realtà quello che affermano non è assolutamente vero. Cioè, la teologia in sostanza è roba per idioti, per salti in banchi, proprio è fatta per imbrigliare le persone, è una rete in cui le persone rimangono invischiate.
No, ma io quando non mi danno queste risposte allora gliela lascio la loro teologia, cioè, se la tengono, la ribaltano, la rivedono, la rielaborano.
Sai, ma sono dei funamboli, saltano da una corda all'altra, sono dei trapezisti.
Cioè, ecco, voglio dirti, a me insomma la religione mi fa queste cose. Se mi convincono mi sta bene, se non mi convincono, almeno usando un po' la ragione e la logica, dico vabbè, tenetevi la vostra favoletta e io mi terrò la mia logica o la mia ragione o la mia insomma anche supposizione. Però che mi spieghino visto che loro dicono addirittura che Dio è una persona.
Ti spiego?
Che mi dicano dal punto di vista teologico. Chi ha creato Satana? Ciao,
nessuno. Ciao, ciao. Ma chi sono i teologi? Leggiamo dalla Repubblica del 3 marzo 2004. Giancarlo Locatelli, 44 anni, è segretario dell'Istituto di Teologia, sequestrato un catalogo con bimbi da 6 mesi a 6 anni. Frate collezionava foto pedofile. Bari, il domenicano della Basilica di San Nicola, ha rinviato a giudizio. Le immagini porno acquistate su internet usando una carta di credito. Questo è quello che in realtà porta la teologia cristiana, la teologia, il monoteismo, il seguire l'insegnamento di Cristo. Nel desiderare, nel collezionare bambini che vengono violentati, bambini che vengono fatti soffrire, bambini che sono indifesi e che si trovano appunto a questa violenza. E questo è il segretario degli studi di teologia, collezionava foto pedofili. Certo, dal punto di vista giuridico è assurdo condannare una persona se non commette un reato concreto, e questo va garantito, va detto, va sostenuto e va sempre difesa una persona. Però il fatto che una persona che non è una persona qualsiasi, ma che si occupa di teologia e ne è addirittura segretario, abbia bisogno di collezionare foto pedofile di bambini violentati, che li acquisti su internet, che tra l'altro venga rinviato a giudizio e che esistano prove schiaccianti contro di lui, a quello che dice la Repubblica, significa chiaramente che esiste una perversione all'interno di chi segue il messaggio di Cristo. Esiste una perversione che lo porta alla violenza. E dice qua la Repubblica, i militari sequestrarono l'hard disk del computer e visionarono l'interno contenuto, isolando le agghiaccianti foto dei bambini che il prete avrebbe collezionato per un anno. Dal 31 maggio 2001 al giorno della sua venuta perquisizioni. Le indagini sono state appunto lunghe, circoscritte, hanno identificato la cosa, e questo era uno dei tanti sacerdoti che sono praticanti la pedofilia. Ma questo non era un sacerdote singolo, non era un sacerdote malato, era uno di tanti sacerdoti che, prendendo alla lettera l'insegnamento di Gesù Cristo, violenta l'esistenza delle persone. Questo non lo faceva ancora materialmente, però il suo animo per il desiderare di collezionare queste foto sicuramente era compromesso. Noi troviamo assurdo che una persona venga perseguitata soltanto perché colleziona queste foto e non compie reati. Ma noi che ci interessiamo all'animo degli uomini, delle persone, noi che ci interessiamo alla psiche delle persone, dobbiamo domandare questo. Dobbiamo chiedersi perché questo avviene. E un'altra cosa che è venuta fuori da dati ufficiali e che rispondiamo il perché i cristiani stanno sostenendo la tesi della presenza satanica, perché continuano a insistere sul discorso di un presunto influsso satanico, perché devono coprire queste cose. Sempre dalla Repubblica, esattamente del 28 febbraio 2004. Rapporto sulla Chiesa Cattolica. Preti pedofili, oltre 4.000 abusi in America. Due rapporti del National Review Board, il gruppo di controllo formato da laici insediato dalla Conferenza Episcopale, perché sono dati ufficiali, denunciano le cifre degli abusi sessuali da parte dei preti americani e la mancanza di vigilanza delle gerarchie ecclesiastiche. In America, tra il 1950 e il 2002, ci sono stati 10.667 casi di molestie sessuali. In pratica, il 4% degli ecclesiastici ha commesso abusi. 4.392 su 109.694 religiosi. Il picco delle violenze sessuali in parrocchia è stato raggiunto negli anni 70, quando un prete su 10 si è macchiato di questo reato. Oltre l'80% delle presunte vittime erano ragazzini. Io vorrei chiedere, il 4% addirittura, una cifra consistente. Sì, pronto?
Ciao Francesco, ciao. Sono Marta. Mi volevo mandare una roba, no? Perché si sente questo fatto, questi preti, si sente sempre più spesso e con più frequenza. Sì. E denunce, per fortuna, che comincia a venire a scuola. Sì. Però mi vorrei sapere che se sta nessun genitore che caccia per palco o qualche prete.
Beh, ci sono stati casi, tentativi, però sono sempre stati protetti.
Di giustizia parli in qualche posto che nessuno li vedeva?
Ma sai, i casi anche recenti che sono stati qua in giro in Italia, c'erano stato a Colleferro, a Roma, a Torino, a Teramo, a Genova, proprio negli ultimi due mesi, molte volte i parrocchiani li hanno difesi a spada tratta, pur esistendoci prove, pur esistendo confessioni, pur esistendo documentazioni incontrovertibili, insomma.
Ed è come quando che esegui i casi che succede in famiglia, che si tiene scosso, che si difende lo stesso quel delinquente, perché non si può definirlo in maniera...
Esatto, sì.
Non è un aggettivo per definire quella gente là, chiunque sia, chi sia preti o chi sia familiari, è la stessa roba.
Sì.
Ma come sai che si fa però a Sarcone, come sai che si fa a difendere, ma è coscienza di quelle persone ha, dovete chiedere?
Ma non esiste, sai, d'altronde quando ti sottometti alla predicazione di Cristo che impone, vede gli altri come peccatori, che devono essere salvati, queste pecore che sono peccate fin dall'inizio del peccato originale, puoi fare qualsiasi cosa, d'altronde sono già marchiate.
Però, vedi Francesco, io non riesco a capire proprio se veramente solo è fatto di religione, perché se questo viene nascosto anche nei famiglie.
Ma sta attenta, i sacerdoti sono una categoria molto particolare, cioè nel senso che non sono come i ragionieri o gli idraulici, sono una categoria ben specifica con delle caratteristiche veramente incredibili, non sono neanche le forze dell'ordine. E da dati ufficiali che fanno trapelare appunto i preti, risulta che attualmente il 4% dei preti americani è pedofilo. Io ti vorrei domandare, questa percentuale la trovi in qualsiasi categoria? Penso che se neanche prendiamo tutti quanti i detenuti che sono nei carceri italiani, troviamo il 4% di pedofili.
Ma non credo proprio.
E allora perché?
Quando che succede un caso così, chi riesce ad arrestare uno, li mette mai insieme agli altri, perché sennò la si davvero i pampa i suoi denti.
Sì, ma io mi vedi, il mio non è un problema giudiziario o di perseguitarli, è di capire perché così tanti cattolici, soprattutto tanti sacerdoti, sono pedofili, il 4%, cioè, ma se ti rendi conto che probabilmente neanche tutti i detenuti nel carcere italiano sono omicidi, il 4%.
Sì, ma vedi, il fatto è che, non sei che mi voglia difenderli, perché me ne vado ben, anzi, tutt'altro, proprio il contrario. Sì. Però probabilmente proprio gli ha una repressione, si è repressi in qualche maniera le persone che...
Ma no, non sono represse.
Come?
Non sono represse.
Non lo sono, tu dici?
Assolutamente no. Loro hanno, cioè, addirittura noi siamo fortunati che si reprimono nel non commettere reato, cioè, molti sacerdoti non fanno pedofilia perché si reprimono. E di conseguenza in questo caso è l'unico caso di repressione che è positiva.
Sì, che ti te dici che ne sarebbe addirittura una percentuale più alta se si lasciasse andare?
Sì.
Addirittura?
Sì.
E ora gli aprete per quello?
Ma certo, perché chi segue Gesù Cristo sa che gli altri sono peccatori e che d'altronde loro dicono: io sacrifico la mia esistenza per salvarvi, posso prendermi il diritto di sgozzare qualche pecora. Certo, quando un pastore sgozza una pecora del suo gregge, sgozza le migliori, sgozza le più buone, non le più vecchie, si prende questi diritti. Ma quando tu pensi agli altri come peccatori, come indegni, come marchiati dal peccato, ne hai disprezzo degli altri. Io non penserò mai agli altri come persona marchiata dal peccato, condannata da Dio. Cioè, prova a pensare, il bambino che nasce col peccato originale.
Sì, sì, beh, va bene, senti.
Cioè, e di conseguenza...
Roba, che basta non credere, che basta non fare che caso, basta...
Sono d'accordo con te. Questo vale per noi, ma quando imporranno i principi religiosi, scusa, passa una legge nel Parlamento italiano, una donna sa che dall'anasi il feto che andrà impiantato provocherà malattie, è obbligata ad accettarlo?
No, scusa, non ho capito, Francesco.
Allora, la legge sulla fecondazione assistita dice che nel caso in cui ci sia la fecondazione assistita e l'embrione che si va a impiantare sicuramente sarà deforme, per legge deve essere impiantato lo stesso.
Sì, cioè, sentito.
E questo da dove viene? Deriva
dal cinema. D'accordo, è una legge di Stato che sicuramente sta a Chiesa che ha...
Sì.
Però è una legge di Stato, è diversa.
Sì, vabbè, ma perché i politici sono piegati così per farla passare?
Ah, questo vada.
Sono piegati perché la Chiesa cattolica deve imporre la sofferenza. Delle persone non gli frega assolutamente niente. Cioè, delle persone che esistono, assolutamente, sono merci, sono pecore che possono essere sgozzate, sacrificate, e questo è il loro desiderio, la loro volontà. E di conseguenza loro imporranno sempre questo.
Ma secondo il mio punto di vista, Francesco, è proprio la Chiesa in se stessa, quello che sei proprio la gerarchia più grande della Chiesa, sicuramente la pensa così. Mi penso, spero perlomeno, perché sinceramente mi non ne conosco, perché proprio non li frequento, non li ho mai frequentai. Però mi auguro che sia qualche prete che sia veramente magari una brava persona che
cerca di... Sì, quelli che si riprimono maggiormente, quelli che sono meno cristiani, che sono preti, che per altri motivi ce ne sarà qualcuno che forse è bravo. Però questa non è merito, cioè è merito loro nel staccarsi del messaggio criminale di Gesù Cristo. Cioè, loro praticamente tradiscono il principio che vanno a servire.
Sì, sì,
queste sono delle persone, però, capito, non possiamo per questo salvare un messaggio che è criminale nel suo contenuto.
No, a parte che non lo so, perché sinceramente mi non sono mai sta tanto, neanche quando che ero piccolina, quindi per me è sempre stata una roba che non mi apparteneva, basta, noi neanche più di tanto.
Sì.
Va bene, comunque niente, volevo solo sapere se ne aveva qualcuno qualcosa, perché senti, sarebbe proprio da farlo, perché...
Ma no, ma sai, sono stessi casi proprio in cui le famiglie hanno difeso questi sacerdoti, e proprio perché, sai, sono il loro buon pastore, di conseguenza le pecore devono sempre accettare il dominio, l'imposizione che gli viene.
Sì, che gli dà anche il fiore, gli deve fare pure quello che
vuoi.
Sì,
lo reputo normale, d'altronde, sai... Quando abbiamo l'esempio di Abramo e di Isacco, che Dio chiede ad Abramo: sacrifica tuo figlio, lui parte tranquillo a sacrificarlo, insomma. E con questo principio anche i genitori fanno sacrificare i loro figli.
Però sta attento, Francesco, se passa anche un pochi di mesi da che l'episodio ha, no? Diciamo un pochi di mesi?
No, ma non è passato niente, siamo sempre lì, cioè il problema si ripresenta continuamente, cioè nel senso che finché esisterà qualcuno che penserà che è giusto il messaggio criminale di Gesù Cristo, ci troveremo sempre nella condizione di affrontare questo problema. Perciò quello che è successo con Abramo e Isacco, che è una cosa che si presenta ogni giorno con i preti pedofili, cioè è una cosa continua e presente. Poi loro fanno le campagne pubblicitarie di copertura tirando fuori Satana, una cosa che non esiste, lo fanno per terrorizzare, perché se tu parli a moltissime persone, anche persone che sono staccate, diciamo, dalla Chiesa, parlare di Satana significa andare a impattare sulle loro emozioni, sul loro substrato culturale, e deve sempre impattare dal punto di vista emotivo.
Però senti Francesco, cioè casa mia viene parecchia, insomma, che c'è gente che circola, che viene avanti, gli amici da me fiori, sì, o parenti miei, tutto quello che te vuoi. Ma io non vedo nessuno che abbia sti problemi. Addirittura è amorosa del mio figlio, se casa sua è cattolici, era un figlio che sei sacerdote, per carità, gli altri. Però non la vedo neanche io così, capisco assolutamente.
Sì, ma il problema è questo qua, cioè finché le persone sono giovani, hanno l'istinto, il bisogno vitale di vivere, perciò certe condizioni, certe situazioni si ribellano. Quando dovranno poi affrontare l'esistenza e non hanno trovato nulla di alternativo, alla fine torneranno all'ovile. È quello che viene praticato anche in molte sette protestanti, cioè dicono i bambini, i ragazzi avranno in una certa fase del loro sviluppo un desiderio di vivere enorme. Bene, lasciamoli sfogare, non diamoli però nessuna capacità di pensare alla vita in maniera diversa. Quando saranno sfogati, si svilupperà loro un senso di colpa e torneranno all'ovile. Questo è stato anche proprio pianificato, organizzato e schematizzato proprio anche da tutte le strutture religioni monoteistiche. Cioè loro sanno che la vita cercherà di prendere sopravvento, l'importante è che quando prende sopravvento venga fatta come rivolta che non porta a conclusione, cioè del distacco emotivo e religioso dal cristianesimo.
Vabbè, però insomma io adesso dico che una persona ormai, specialmente quando è adulta veramente, è da ragionare con la sua testa, e se la pensa così è solo colpa sua, Francesco, perché a un certo punto...
Piano, è solo colpa. Noi viviamo per fortuna in società in cui l'informazione circola, la puoi trovare, ma chi è vissuto ad esempio per secoli, per decenni in realtà totalitarie,
ben
difficilmente riuscirà a liberarsene.
Va bene. Ti ringrazio Francesco.
Niente, ciao,
buona trasmissione.
Ciao. Sì, difatti proprio noi abbiamo la fortuna che molte cose sono in circolazione, le possiamo apprendere, le possiamo conoscere. Sì, pronto? Pronto?
Sì, salve, sono Sandro.
Ciao.
Ecco, mi volevo dire una roba, non so se resterò in tema con cui si trovi altri, mi volevo solo far presente una roba che non so bondo capire di me stesso. Mi ho un cucciolo di 9 anni, no?
Sì.
E io mando a catechismo.
Sì.
Tra l'altro, a roba che mi non so buono e capisco, anno io faccio il catechismo e si mette a fare l'orario pieno, no? Fino alle 4 come mezzo tutti i giorni. Al sabato vado a portare il catechismo un'ora, dalle 11 a mezzogiorno.
Sì.
Boh, che già questo mi fa già e vai, comunque va bene, non fa niente. Però chi è che insegna il catechismo a Mitchell? E sei mamme. E mamme dei putè che ringrazio con io. Ma mi dico, ma dove sei io l'insegnamento? Io mi tengo a casa mia, mi insegno quello che mi sto, diciamo, giusto, quello che può fare un'altra mamma, io insegno me e faccio manco portare al catechismo. E la potete vedere il prete, quando che mi dico a portare al catechismo, è il prete che va, che c'è per su, va via, va a girare per casi suoi.
È giusto, scusa, Cioè, se tu che le consegni in quelle mani, tu come buona pecorella non puoi rifiutare il trattamento che...
No, ma è un passo, è giusto perché mi con mio papà di mio figlio, il padre, faria manco di mandarlo al mio catechismo, faria manco di fare comunione e tutti questi casai qua.
Sì?
No, quel figlio, hai già visto quell'altro occhio o dentro in classe?
No, assolutamente
sì,
no.
Ma sì, così come io, guarda.
Certo che c'è, no... È un problema di capacità dei genitori di avere argomentazioni o stili di vita che sono sufficienti a dimostrare la qualità della scelta.
Sì, è vero, però mi devo provare una volta di non mandarlo, per 2 volte consecutive, in una gamba da casa un fogliettino, tramite scuola, che come mai non può portare Marco a catechismo?
Sì, ma...
Dopo vuoi diventare una bugia, perché se mica dicono che devo mandarlo... ma come mai? Ma destra, sinistra?
Ma vedi, bisogna cominciare con degli atti di coerenza, cioè nel senso che non sono delle cose che possono sembrare delle shock, in realtà sono dei salti enormi. Se poi non si ha capito la capacità di proporre qualcosa di alternativo o di diverso da quello che gli altri propongono, loro avranno sempre un vantaggio. Perciò i genitori che vanno a impostare la cosa solo come no, come negazione, come rifiuto, non avranno la possibilità di far comprendersi dal ragazzo, perché educare un bambino, educare i ragazzi è una cosa molto impegnativa, però bisogna cominciare con degli atti di coerenza, cioè nel senso atti di coerenza è essere anche onesti, loro sfruttano sempre la capacità delle persone di sentirsi in colpa, in realtà in colpa sarebbero loro, insomma.
È vero, questo è il mio secondo cammino, che è solo per... la questione dei sentirsi in colpa.
Sì, perché vedi, il quieto vivere non sempre è un quieto vivere, cioè nel esatto. senso che crea delle situazioni che noi non sapremo gestire.
Mi sono sicuro, anche se, a parte che siamo già in disaccordo tra me e la mogliere, ma no, perché io la penso diversamente, io lo mando solamente a fare il discorso, che se no c'è cioè, cosa che dice la gente, cosa che dice la gente, lo mandi al catechismo.
Sì, beh, vedi, quando c'è indipendenza di una famiglia la cosa sempre è difficoltosa, l'ideale sarebbe che la famiglia avesse una certa condivisione della cosa, è difficile dire a un genitore crea un contrasto con tua moglie per l'educazione di tuo figlio, però una persona può cominciare ad agire lentamente con intelligenza e con astuzia nel cercare di portare qualcosa di diverso, di proporre qualcosa di alternativo, di cominciare a scalfire questo sistema di culturale. È un lavoro titanico, questo sì, non è un lavoro facile, è un lavoro abbastanza arduo. Io ti faccio tutti gli auguri, spero che tu abbia la forza, la capacità, l'energia di ribellarti.
E anche, spero anche perché che ne con altri potevo più questo, non so come sarà il discorso, non so, perché infatti mi ritengo una battaglia grande.
Sì, ma vedi, già il fatto che tu abbia dei dubbi, che tu non sia convinto è già positivo, cioè nel senso che se tu sei capace di trasmettere a tuo figlio questa capacità di avere dubbi, di dire... Sì, è un'imposizione a cui mi adeguo, ma anche lui comincia a capirlo. Cioè nel senso che molte volte non sono necessarie delle soluzioni drastiche, draconiane, che spaccano tutto, ma il cominciare a incrinare qualcosa è già positivo. L'importante è avere una capacità propria di proporre qualcosa, cioè di essere molto ricchi, di avere un potere di conoscenza, di cultura. E anche tramite appunto instillare il dubbio è la cosa fondamentale, proprio perché si instilla la curiosità. L'importante non è essere mai impositivi, ma tra soltanto l'altro. Propositivi.
Esatto, ma comunque tra l'altro faccio una parentesi che forse non c'entra niente. No, io porto al catechismo, no? E col modo di colmi, se io mi dico tra l'altro,
sì.
vedo una delle mamme, una delle chiesere, insomma, la chiesa che entrava dentro al catechismo, giusto?
Sì.
E tra l'altro tre, ma sigarette in bocca che fumava. Ma mi dico,
è più nocivo per la loro salute andare a catechismo che la sigaretta, dai, sinceramente, cioè nel senso che il fisico è più danneggiato dalla particola, dall'ostia, dall'immagine di Gesù Cristo che sì, da una sigaretta.
Sì, esattamente, però mi dico, se devi insegnare qualcosa, tu mi insegni a casa, io sono a insegnare a vedere tutte che ti passano davanti, due o tre mamme, due che già, insomma, qua cica in bocca che fumava.
Sì, sì, ma guarda, comunque diciamo che è più nocivo è più il cristianesimo passivo che il fumo passivo. Perciò io non mi preoccuperei tanto della sigaretta, ma tanto dei principi teologici dell'immagine di Cristo che danno, cioè nel senso che quello è più pericoloso per la loro salute. Si cerca sempre di affrontare il male peggiore.
Infatti. Comunque ti ringrazio.
Niente, ciao.
Sì, io ricordo i numeri telefonici 049 700 700 049 700 38. Sì, pronto?
Sì, buongiorno, parla Roberto.
Sì.
Volevo chiedervi perché non avete l'onestà di ammettere che se potete fare una trasmissione del genere in un paese come l'Italia è anche per merito che c'è una presenza cattolica?
Assolutamente no. Non c'è nessun merito.
Che in altri paesi non avresti neanche la possibilità di dire quello che...
Ma si vede che tu non sei informato e si vede
ma
che tu non segui.
La parola, a parte che fosse il latino, voi non lo sapete perché lo disprezzate, perché...
Senti Roberto, guarda...
No, la par condicio la conoscete, la parola par condicio?
No, la par condicio in questo caso non mi interessa, sta attento. Cerchiamo di...
Hai paura del confronto, è quello il discorso.
Sì, ma tu sei capace di confrontarti, accetto il confronto, ma tu non mi puoi imporre il confronto sui tuoi termini, sui tuoi...
Non impongo niente a nessuno.
No, allora scusa, sei capace...
Che si radia solo sul denigrare l'altro e non propone...
E allora, se noi pensiamo che denigriamo qualcuno, ti ascolti Radio Maria, scusa. Io non vengo mai a contestare le altre trasmissioni le altre iniziative.
Tu usi un mezzo pubblico. Io
vabbè, senti, il mezzo pubblico.
Denuncio.
Vabbè, allora, visto che sei così, fammi denunciare. Sì, vabbè, vediamo se ha coraggio questo disgraziato di andare a denunciare cosa. Perché questi cattolici sono capaci di minacciare, di spaventare, di creare il terrore. Ma questo non è disposto ad accettare nessuna cosa. Si erge a giudice di tutte le cose. Si erge ha significato di tutti i valori e uno deve accettare il suo principio e le sue affermazioni. E come vedete, questa è l'imposizione. Sono 8 anni che queste povere persone, perché sono veramente povere, vengono qui a minacciare e non hanno mai avuto il coraggio di farlo. Quello che noi sosteniamo, noi diciamo che le nostre sono affermazioni di tipo religioso. Di conseguenza noi affermiamo qualcosa, lo sosteniamo. Quando diciamo che in Italia esiste un problema di tipo religioso, è perché avviene questo. Ma noi abbiamo sempre detto che il problema è il monoteismo, e noi quando parliamo di monoteismo parliamo di monoteismo ebraico, musulmano, cristiano, e questi li comprendiamo tutti. Noi, e probabilmente l'ascoltatore logicamente fa comodo non ricordare, abbiamo sempre accennato a tutte quante le dimensioni religiose monoteistiche che si impongono con violenza. Noi abbiamo sempre affrontato il pericolo del monoteismo in tutte quante le sue varianti. E abbiamo sempre detto appunto che noi affrontiamo il cristianesimo e il cattolicesimo perché è la realtà dominante in cui viviamo. La realtà europea ed italiana in 2000 anni è una realtà cristiana. E in altre parti del mondo esiste una realtà musulmana ed ebraica, e anche lì all'interno ci sono persone che si danno da fare, che si impegnano per cercarsi di liberarsi. Noi abbiamo avuto la fortuna di cominciare prima e di conquistare maggiore libertà, ma anche all'interno dell'Islam, dell'ebraismo, esistono persone che stanno lottando e conquisteranno la nostra libertà. Di conseguenza, ognuno affronta il fronte in cui vive. Ecco, noi non viviamo su Marte, non viviamo sulla Luna, noi non viviamo neanche in Arabia Saudita, in Iran o in Israele, noi viviamo in Italia. La storia italiana è una dimostrazione di quanto il monoteismo possa aver inciso. La storia europea, da quando c'è la presenza monoteistica, è un dramma. Ecco, io voglio ricordare che proprio pochi giorni fa, proprio questo mese, è uscito il quinto volume della storia criminale del cristianesimo di Karl Heinz Deschner. Benissimo, sono 5 volumi di 400 e passa pagine, e per arrivare all'anno 1000, per parlare di criminalità del cristianesimo, Deschner ci ha impiegato 5 volumi. Pensate soltanto voi. Sei pronto? Pronto? Pronto?
Va a lavorare, stai ado!
E io cosa tu cosa stai facendo? Ah, come vedete, la capacità di argomentazione è inesistente. Sei pronto?
Sì?
Sì, Radio Gamma 5.
Sono Guido. Ciao.
Ciao.
Niente, volevo parlare del problema del bene contrastato dal male.
Beh, non esiste... non esiste
del diavolo e di Dio.
Non esiste né il bene né il male, non esiste né Dio né il diavolo comunque.
No, appunto, ma volevo dire, nella Bibbia c'è un versetto in cui si afferma che Dio, unico, è creatore del bene e anche del male. Cioè, ha dato la paternità anche al male. Se non che è un qualche cosa di contraddittorio, è vero?
Ma tutta la Bibbia è contraddittoria, tutto il cristianesimo è contraddittorio, tutto il monoteismo è contraddittorio.
Sì.
Non sarò certo io a risolvere le loro contraddizioni.
Ma dice che Dio, quando ha creato il diavolo, lo ha creato come un essere perfettissimo, a sua immagine e somiglianza, come è successo poi, anche stando al racconto del Genesi, per l'uomo lo ha creato su immagine e somiglianza, perfetto. Se non che dopo è intervenuto il male che ha sconvolto tutto. Bello. Ecco, questo problema anteriormente ha investito anche il diavolo, che è creato, e difatti il suo nome è Lucifero, portatore di luce, ecco, e poi guarda caso si è ribellato.
Va bene.
Ecco, no, volevo dire che nel un Dio unico, e creando un altro essere, non lo può creare uguale a sé, sarebbe darsi...
Sì, ma questi sono problemi secondari. Giustamente all'inizio, quando si presentarono i cristiani, gli antichi li chiamarono la follia cristiana, proprio perché hanno principi che sono folli, sono privi di logica, di sentimento, di significato, di profondità.
Io sto concordando con quello che tu ti apprezzi ho capito. Dire. Anzi, volevo dare la mia versione, insomma. E fanno dipendere tutto dall'esercizio del libero arbitrio, cioè ha detto Dio, per non creare per esempio un riferimento all'uomo, un burattino necessitato al bene, lo ha dotato di libero arbitrio, cioè con la facoltà di scegliere anche il male. La stessa cosa primigeniamente era successa anche nei confronti del diavolo, se non che è una soluzione che fa acqua da tutte le parti. Perché dotare uno di libero arbitrio, libero arbitrio è un qualche cosa che attiene alla volontà. La volontà di per sé non è altro che il motore dell'azione, ma l'azione diventa malvagia soltanto se ha un contenuto negativo. Questo vale sia per il diavolo che per l'uomo.
Sì.
Cioè, l'uomo ha peccato perché ha voluto fare un qualche cosa che gli era stato proibito. Ecco il contenuto della volontà, fare un qualche cosa di proibito. E perché ha voluto questo se era stato dotato di un intelletto perfetto, capace di intendere e di volere rettamente?
Sì, no,
perché?
Vedi.
Perché Dio geloso, cioè non vuole competitori, lo ha fatto di proposito inferiore a sé, e cioè peccatore.
Sì, vedi, questa è una argomentazione all'interno della teologia. Però la cosa basilare è dire che questo Dio creatore non è mai esistito ed è solo un'invenzione.
Sì, no, concordo. No, stavo evidenziando.
Se poi vogliamo fare fantascienza, la Bibbia.
Le debolezze dell'argomentazione teologica del monoteismo. Mentre volevo concludere che l'unica posizione filosofica, religiosa, conseguente e razionale è quella del manicheismo, che ammette due principi, uno del bene e uno del male, che lottano tra di loro. Ecco, quindi monoteismo, se ci deve essere, sì, ma non con un solo principio da cui deriva tutto, sia il bene che il male, però due principi, uno del bene e un altro del male.
Va bene.
Non so, concordi?
Beh, non concordo neanche nel manicheismo, cioè nel senso che per me il bene e il male non esistono.
Ma guarda che nel manicheismo è insito anche nel paganesimo,
E può essere alcuni pagani che possono rifarsi questo, ma il numerare o il limitare non è mai nel paganesimo, cioè nel senso che è sempre... Poi non esistono principi assoluti.
Guarda che la Chiesa ha speso... ha impegnato intelletti eccelsi purtroppo per niente a vuoto, cioè seghe mentali per risolvere questo problema.
Esatto.
Ecco, la branca della filosofia della teologia, non so se lo sai, no?
Sì, ma quando si parla di masturbazione cerebrale basta dire teologia, insomma, sono d'accordo con te.
Sì. Ecco, dopo voglio dire un'altra cosa. Io ho letto ultimamente... di Gore Vidal il libro Giuliano l'Apostata.
Sì.
Lo sai che è l'imperatore che ha cercato di contrastare l'affermarsi della Chiesa nell'ambito dell'ellenismo.
Sì.
Lui era un grande filosofo e amante della cultura greco-romana antica, e una volta acquisito il titolo di Augusto, ho degli appunti qua sotto mano, nel 359, ecco, si è dato da fare per cercare di salvare l'ellenismo, se non che diciamo l'ellenismo rappresentava l'elemento sano dell'organismo imperiale, aggredito dalle tossine del cristianesimo, una cultura del tutto estranea. E guarda caso, le leggi della storia hanno portato alla vittoria del cristianesimo, nonostante che il punto di partenza fosse tutto a sfavore del cristianesimo, perché si è inserito in una cultura che aveva alle spalle secoli di perfezionamento, di adesione.
Il problema è che i cristiani sono guardati da mafiosi, e sai, quando uno non sospetta la mafia è sempre fregato.
Beh, certo, hanno usato metodi mafiosi. Posso ricordare che so io l'incendio del Tempio di Delhi, la distruzione del Tempio dove venivano celebrati i misteri eleusini.
Sì.
Eleusi è una cittadina a 20 chilometri da Atene.
Sì.
Ecco, e poi hanno saccheggiato, hanno fatto man bassa di tutte quelle istituzioni religiose il cui merito va al paganesimo. Esempio, il 25 di... dicembre, parlavi prima del solstizio, no? D'inverno, era il giorno del Sol Invictus, tipico della religione di Mitra, e i cristiani lo hanno adottato come giorno di nascita di Gesù. Poi, nei misteri eleusini che erano legati al ciclo delle stagioni, per cui la primavera sopravviene a portare la vita dopo la morte dell'inverno, è stata utilizzata dai cristiani per elaborare una escatologia post mortem, dopo la vita oltre quella terrena. Cioè, tutto quello che ha costituito contenuto della teologia cristiana è di derivazione pagana. concordi?
Sì, moltissimo.
Perfino il termine venerare vuol dire rendere omaggio a Venere. Però i cristiani, mancando di un termine loro proprio, dicono venerare la Madonna, il che vuol dire rendere omaggio al sesso di una donna che non ha utilizzato il sesso per i suoi fini, che oltre a quelli del piacere c'è anche quello della procreazione. Cioè, delle assurdità, eccetera, che manifestano la origine pagana dell'appropriazione indebita della cultura, del meglio della cultura pagana da parte di una religione ladra che per affermarsi ha usato questi metodi in barba alla ortodossia predicata, sì, eccetera.
Va bene.
Io ho letto questo libro di Gore Vidal intitolato Giuliano l'Apostata di recente, per cui sono fresco di notizie.
Sì, ma infatti Giuliano l'Apostata, ecco, Giuliano Augusto l'Imperatore
è stato... La trasmissione che state facendo voi, bella, interessante, anch'io amo il mondo antico perché sono di cultura classica, però sono più disincantato di voi perché purtroppo non sempre il bene, il bello ha il sopravvento sul male, come è rappresentato dal cattolicesimo.
Va bene.
Purtroppo. Ecco, questo volevo dire.
Va bene.
Ciao, ti saluto. Sono ciao. Guido. Ciao.
Ciao. Ciao Guido, ciao Guido. Beh, ringraziamo Guido appunto perché ci ha ricordato ogni tanto, ed è giusto ricordarlo, l'imperatore Giuliano Augusto. Ricordo appunto che Giuliano Augusto aveva un modo di salutare che diceva nel vero, nel bello, nel giusto. E soprattutto appunto perché nel vero non era una verità assoluta, ma era la capacità delle persone di osservare la realtà e di percepire un qualcosa che fosse vero per il loro animo. Nel bello è la cosa essenziale, nel senso che Giuliano Augusto, derivando da una concezione classica, aveva sempre presente che l'immagine è un qualcosa fondamentale che modifica l'animo delle persone. Nel giusto non esiste una giustizia creata da Dio, ma la giustizia che gli uomini, le comunità o gli imperi riescono a darsi. Io voglio ricordare appunto che Giuliano Augusto fu l'ultimo tentativo all'interno dell'impero romano di vincere la follia cristiana.
Sì, pronto?
Scusa, sono Marco.
Sì.
A proposito del signore che diceva di andare, che vuole denunciarti, no?
Sì.
Ma supponiamo che ti denunci per...
Ma non preoccuparti.
No, ma supponiamo che ti denunci, non so, per il reato di blasfemia, o blasfemia, sì, vuoi dire. Visto che tu magari dici il pazzo, non so, Gesù Cristo è un criminale, il messaggio, eccetera, no? Vabbè, convinzioni tu hai detto e che contrastano naturalmente con l'idea e la convinzione e la fede cristiana. Credo che oggi, come oggi, non è più reato questo, no?
No.
Cioè, non è reato bestemmiare o non è reato o è reato...
Io non ho offeso nessuna religione, sì. ho fatto un'analisi, ma non è un problema, cioè, ecco, nel senso che...
Ma su che presupposto è che lui intende denunciare?
No, se fa soltanto un'opera di spaventare le persone.
Sì, ecco, probabilmente
basta,
questo.
Basta, ma in realtà lui è completamente ignaro dei termini giuridici della questione.
No, perché volevo anche dire una cosa, ricordare che se avesse un po' di tempo prima di andare a denunciare, di leggersi un po' nella storia della Chiesa, cosa è stata la libertà di pensiero e di espressione religiosa durante l'Inquisizione, durante gli anni, oppure anche poco tempo fa, o durante la Seconda Guerra o la Prima Guerra Mondiale, quando c'era il sillabo di un papa, di un figlio, eccetera. Che si vede, perché lui ha detto, ha fatto questa affermazione, se oggi tu sei libero di parlare, devo abbassare.
Chiama Loredana, per favore, perché sono impegnato. Ciao.
Francesco.
Scusa.
Devo abbassare io?
No, era un problema mio.
Ah, ecco. No, perché lui ha fatto questa affermazione, ha detto, se tu oggi, in una radio così, insomma, che fa un servizio pubblico, sei in grado di parlare e di dire quello che pensi, è anche per merito del cattolicesimo, del cristianesimo, insomma, no?
No, ma perché loro devono sempre salvare il fenomeno, cioè nel senso,
ecco,
che...
perché secondo lui sarebbe solo un movimento che lascia liberi tutti, cioè, no, ma che si studi nella storia della Chiesa quanta libertà ha lasciato la Chiesa di espressione religiosa e anche di dire la propria a proposito della religione. Chi non la pensava, come insomma era nella dottrina dogmatica, finiva anche arrosto qualche volta. Cioè, voglio dire, stiamo attenti insieme sempre con questa mentalità del denunciare. Piuttosto io vorrei che i cristiani, se ci sono, piuttosto che invece di preoccuparsi delle bestemmie o delle blasfemie che dicono i non cristiani, vorrei tanto che loro una buona volta vivessero in modo eroico, no? il loro credo, la loro fede, e che quindi per una volta tanto diventino di esempio e non magari di...
Non fare fantascienza, Marco.
No, ma lo so, ma vedi, bisogna attaccarli, cioè, tra virgolette, bisogna, come si può dire, attaccarli nel loro territorio. Perché loro insegnano agli altri come comportarsi, però tu vedi quanti pochi cristiani incarnano e vivono veramente alla, i loro precetti o
come
la
no,
loro fede o la loro condizione di gioco.
Ma no, ma Marco, adesso no, scusa, ho detto prima che negli Stati Uniti, su dati ufficiali della Chiesa Cattolica, il 4% in questo momento di preti sono pedofili. Mi sembra che sia un'altissima percentuale di cristiani e sarebbe da augurarsi che questa percentuale di cristiani non aumenti, perché sarebbe veramente un po' spaventoso.
È grave, vabbè.
Sì.
Però vorrei anche... Ecco,
che vuol dire che di cristiani...
Che denunciassero, che anche i cristiani stessi si prendessero la briga quando conoscono fatti del genere, di denunciare anche queste cose, perché
ma
anche
no,
queste insomma
assolutamente
sono
no.
E queste non si possono denunciare,
no,
queste bisogna...
fanno parte della visione religiosa cristiana.
Certo,
fanno parte del messaggio di Cristo, perciò la pedofilia è un fatto essenziale.
Ecco, comunque queste si possono perdonare. Ciao, ti saluto.
Bene. Ciao. Io appunto voglio ricordare che negli ultimi mesi sì, un'altra telefonata. Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Ciao.
Ciao. Questo vuol correggere i democristiani. E non si è accorto che è lui democristiano per primo.
Vabbè, vabbè. Marco purtroppo, sai, è quello che è rimasto, è stato morsicato.
E sai cosa ti dico io?
Sì.
Mi fa più paura questo che è stato democristiano e che adesso la pensa all'incontrario.
No, ma dai, Marco, tutto sommato, a parte la sua mania di ascoltare Radio Maria.
Che uno che è sempre stato laico, che non ha mai creduto, diremo,
no, ma...
mi fa più paura quello.
Ma Marco è un convalescente e bisogna che...
Ed è un democristiano de prima, in poche parole, ciao.
Ciao, ciao. No, Marco è un bravo ascoltatore, purtroppo è convalescente, la sua convalescenza sta durando molto tempo. Noi gli facciamo tutti gli auguri che possa guarire prima da questa grave infezione, ma d'altronde il monoteismo, il cristianesimo, la teologia cristiana è una grave infezione dello spirito e non è che passi facilmente, anche perché non esistono antibiotici che siano sufficienti, anche perché uno deve sviluppare i propri anticorpi e finché Marco non avrà sviluppato i suoi anticorpi a sufficienza avrà sempre delle ricadute. Sì, pronto?
Ciao, sono Marco di Monselice.
Ciao.
Sono Marco di Monselice.
Sì,
ciao.
Ti sento.
Parla pure.
Mi hai chiamato ancora tempo fa, Claudio. Oh, scusami, porca bestia. Aspetta che abbasso.
No, ma dai, vediamo forse così. Dai, fai pure.
Grazie. Ho acceso tardi e volevo intervenire, così mi ha stimolato un pochino le tue tre telefonate. Allora, voglio fare un attimino la difesa al signor Marco.
Sì, ma infatti l'ho difeso anche io. Cioè, ripeto, è un convalescente, i convalescenti vanno sempre rispettati.
Sì, la signora non ha capito che cos'è l'evoluzione, ecco. Cioè, il progredire in meglio, cos'è l'evoluzione. Penso che una persona di mentalità abbastanza cattolica non abbia capacità di capire cos'è l'evoluzione. Sei d'accordo?
Sì, ma vedi, ma,
cioè,
Marco...
Non,
cioè,
non è offensivo verso la signora,
sì,
ma
sì.
Purtroppo c'è tanta di questa...
Sai, uno che è stato in campo di concentramento ed è stato proprio, cioè, sai, costretto al massimo, quando esce fa fatica a comprendere cos'è la libertà.
Senti,
e devi lasciare il tempo appunto di comprendere cos'è la libertà.
Senti, così, una cosina così di vita quotidiana... dopo chiudo l'asso spazio. Io chiamo Ramon Selice e in questo periodo, come si è visto anche sul Mattino di Padova, viene qui da noi il nostro amato Mattiazzo, che mi pare che sia il numero uno, ecco, della Chiesa qua, in queste zone qua.
Sì.
E non so, c'è scritto sul giornale, visita pastorale, una roba così, no? Non so che cosa sia, incontri, non so che roba sia. Però io sento dalle persone cosa fa veramente questo signore, in questo senso voglio spiegarmi. Allora, è andato nella scuola di mia nipotina, adesso ti dico dove è andato e dopo vi faccio capire dove voglio arrivare. Nella scuola di mia nipotina, che ha 10 anni, è andato nella casa di ricovero, lo so perché me l'ha detto un signore che sono andato a trovare lì dentro. Cioè, c'è della gente, sappiamo, in casa di ricovero ci sono persone su sedie a rotelle, persone che sono più di là che qua, persone che purtroppo non hanno...
Che soffrono.
Sì, che hanno i problemi che sappiamo. E dopo ho saputo da un altro signore che Mattiazzo è andato in casa così 2 minuti... Scusami,
No, dai.
se vuoi vado a abbassare.
No, no, adesso dai, ho messo a posto con il regista.
È andato due minuti in casa di questa signora anziana, ma può benedire, dare una parolina di conforto. Una persona anziana, voglio dire una signora anzianissima che ha problemi fisici enormi. Allora, cosa voglio dire con tutto questo? Signori, questo è il numero uno della chiesa qua in zona che abbiamo noi. Ah, e poi tra l'altro anche, è andato anche al catechismo che fa mia nipotina.
Sì.
Quindi sempre bambini. Cioè, questo signore vi dà l'idea di che terreno questa gente, su che terreno sta gente è capace di confrontarsi, se lo vogliamo chiamare confrontarsi. Goi reso, anche se me lo spiegare, ma
no, è chiarissimo.
Vanno da persone in grado di sostenere un discorso, in grado, che sono evolute.
No, vanno da persone che, no, cioè, ma queste persone sono evolute, ma sai, quando uno ha problemi con l'esistenza, con la salute, con la vita, non ha neanche la capacità di potersi difendere.
Ma i sfortunati degli altri, chiaramente, dai. Però cosa ho avuto, ecco, perché no? Quello che hai detto te, perché no, collegarlo al discorso di Marco.
Sì, sì.
Che viene da... Adesso non la so la storia di Marco, comunque lo sento parecchie volte, lo sento abbastanza illuminato, ecco, come evoluzione tutto qua. Ecco.
Sì, quando uno si è preso una brutta malattia deve pur guarire. E purtroppo quelle sono malattie che durano, cioè che impieghi parecchio a curarti e a sanarti.
Guarda, pare una cretinata questa che ti ho detto del signor che viene questo signore che viene a fare queste visite qua. Questa e anche altri fatti quotidiani che vedo sotto un'altra luce rispetto a anni fa, mi fa capire, caro Francesco, che cos'è il cristianesimo, cos'è la religione in genere, ecco. Come si dice, cioè te rendi conto di cos'è un cancro sulla società?
Sì.
Vedi le ultime qua, fecondazione assistita, imposta da tutto un apparato che già sapevamo, siccome ho ascoltato anche altre persone che in questa radio portata questa tematica, ho capito con quali meccanismi, con quali processi se io riuscì a imporre la sofferenza della donna.
Sì.
Ecco. Vabbè, saluto,
grazie.
Complimentoni come al solito,
grazie.
Trasmissione veramente evolutiva e saluti a Claudio, ecco.
D'accordo, bene, ciao. No, difatti giustamente l'ascoltatore solleva alcune cose. Io voglio ricordare ad esempio alcuni fatti. Li prendo dalla Repubblica del 3 marzo, i precedenti preti pedofili, i casi successi in Italia negli ultimi periodi. Colleferro, il parroco, arrestato il 25 febbraio con l'accusa di violenza sessuale su un minore. Torino, un parroco, il 20 di febbraio, finisce in cella per violenza sessuale su una bambina. Teramo, un parroco, il 10-12-2003, accusato di pedofilia su 5 minorenni. Genova, un parroco della chiesa di Bergamo, arrestato per pedofilia con 3 complici. Questi sono i dati di cronaca. Pensate voi cosa ci può essere nel territorio, nelle persone, nelle comunità. Sì, pronto? Pronto?
Sì, ergogni solo, volevo dirle altro.
Tutto qua, telegrafica. Pronto? Vedete, di cosa si vergogna questa persona? Pedofilia negli USA in 52 anni denunciati 10.000 sacerdoti. Ecco, forse si vergogna di questo. Io come persona che pensa nella vita, per l'esistenza, non mi vergogno di questo. Questa persona ha da vergognarsi di 10.000 sacerdoti che negli Stati Uniti e nella sua parte del mondo hanno fatto atti di pedofilia. Li leggo dal Corriere della Sera del 28 febbraio 2004. Pedofilia negli USA in 52 anni, denunciati 10.000 sacerdoti. Sì, pronto? Come vedete, le argomentazioni delle persone sono veramente incredibili. C'è qualcuno che si lamenta che il nostro caro Marco di Cittadella ha il coraggio di cercare di porsi dei domande, dei quesiti, dei dubbi. E queste persone cosa hanno? Hanno solo da dare la dimostrazione del loro fallimento esistenziale. Sono incapaci di sostenere qualsiasi tesi, qualsiasi dibattito, qualsiasi confronto, qualsiasi idea. Sei pronto? Pronto? E tu hai una voce? Allora, pronto? Vedete, la povertà. Quando noi diciamo la povertà, la follia, la malattia del monoteismo, persone che perdono anche la voce, perdono l'intelletto. E rendetevi conto e queste persone purtroppo saranno genitori, e che i figli saranno costretti ad avere dei genitori del genere, e quale possibilità avranno nella loro esistenza. Sì, pronto? Ma come notate, la loro capacità di confrontarsi è dettata da pochi secondi. Non sono neanche capaci di parlare, perché al sentire le loro parole il loro animo, il loro intelletto si rifiuta di sentirli, e sono solo capaci di produrre rumori. Ma d'altronde la loro esistenza è vuota, la loro esistenza è data solo dai rumori che riescono a produrre. Sì, pronto?
Pronto, Saulo, perché mi perseguiti?
Chi è che?
Ma va, mi perseguiti?
Ma poverina.
Tu credi senza sapere di credere. Io le persone di chiesa che ho incontrato sono bravissime persone, sai?
Va bene?
Finiti a Dio finché sei in tempo.
E tu allontanati finché sei in tempo.
Quando avrai denti alti, allora saprai.
Il tono apocalittico, tragico, tragicomico, sempre incredibile. Vedete come le persone devono sempre usare il sistema della minaccia del futuro, perché queste sono persone che hanno paura del futuro, della loro resistenza. Sanno che quando andranno avanti con la vita, con gli anni, con i giorni, comprenderanno che hanno consumato la loro esistenza inutilmente, che la loro vita è stata soltanto per loro una valle di lacrime. La loro vita non gli ha portato a niente, non gli è servita a niente. E va bene, e di fronte a questa situazione hanno questi comportamenti, hanno quello di dire mi perseguitate, ma a loro piace poi chiamarsi perseguitati per perseguitare gli altri. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Buongiorno, sono Alessandra di Venezia. E volevo dirti quanta ignoranza c'è in giro. Pensa che io ho una mamma che ha la bambina che è a scuola con la mia e condisce tutta la pasta, la minestra, con l'acqua santa. Ti saluto solo per farti capire quanta demenza c'è. Ciao.
Esatto, ciao, ciao.
Ciao, auguri.
Grazie. Beh, questa è veramente l'ennesima dimostrazione. Penso che, oltre a quello che ha detto la nostra cara ascoltatrice, le telefonate fatte da gente che si dichiara cristiana abbia dato una dimostrazione enorme di cosa porta la povertà del monoteismo. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì? Pronto?
Sì, parla pure.
Sì, pronto. Ciao Francesco.
Ciao.
Sono Cesarina.
Parla pure.
È ammalato Claudio?
No, Claudio è di turno, perciò non ti preoccupare. Claudio è di ottima salute.
Beh, saluta allora.
D'accordo.
Ascolta, ascolta così perché a Radio Gamma 5 sento solo la radietto piccolo, ma
sì,
quando che non vuoi pirle, no. Sull'altro radio grande,
sì,
Radio Padania, insomma. E Ghigi era una giornalista che parlava proprio della pedofilia che aveva sapori, mi sembra, insomma, della pedofilia dei preti,
sì,
del clero, insomma. E Ghigi aveva parlato con qualcuno, adesso non mi ricordo esattamente, e aveva parlato che anche Giovanni XXIII,
sì,
che Otitio sa benissimo,
sì,
insomma aveva proibito che venisse fuori queste notizie anche,
sì,
in America, dei preti pedofili,
sì,
insomma,
è vero,
è vero questo?
Verissimo, vero? Infatti uno che ha rilanciato questa notizia in Italia sono stato io, perché solo due quotidiani hanno avuto il coraggio di mettere un trafiletto sull'argomento.
Sì, ma anche Iga Città, un altro, non so se è uno scritto, un giornalista americano, non so dirti le prete, ma comunque, insomma, che anche il Papa Santo,
sì,
che aveva censurato sta roba dei preti.
Sì, sì, ma è vero, infatti dico, noi ne abbiamo parlato subito, siamo andati fra i pochi in Italia, perché guarda, in Italia solo due quotidiani hanno messo un trafiletto di poche righe che parlava del fatto.
Sì, ecco. Ecco, e questa è la situazione. E dopo te voglio dire, mi qua sono sola, mio marito non lo più, e mi manda a prologo, insomma, del paese, insomma, e te manda quel che fa le cene dei pensionati, te sa. E però che sei gli orari, e questo mi dà un fastidio tremendo, e che sei gli orari, e ora li mette alle 11:00 santa messa, alle 12:00 pranzo,
Ma te lo sa che mi proprio mi rifiuto di questo, perché sono una te. E questi che parla e non sa, noi altri che veniamo come me, che siamo venuti fuori dalla guerra con un ideale, pensate, del politico e che andiamo, mi sono una di quei che proprio la Chiesa mi ha scomunica. Perché lì ero del diavolo, perché avevo un ideale comunista, gatto capito?
Sì, sì.
Ecco, e questi non sa cosa che vuol dire scomunica, non sa cosa che vuol dire a quel tempo, a essere additato, sa col dito,
sì.
Qui è un poco di buono perché è stata scomunicata. E allora, che democrazia è che questo dice che se avemo la democrazia, voglio dire che se abbiamo la democrazia è per merito della Chiesa.
Assolutamente no.
Se abbiamo la democrazia è per merito, che si ricorda bene, di chi poveri cristi, dei partigiani che galottà per la Repubblica. Se abbiamo un po' di democrazia. E dopo la Chiesa ha tentato e torna, perché nel 50 con Madonna Pellegrina mi hanno fatto di tutti i colori, sono stata scomunicata e tutto.
Beh, ci sarebbe basta pensare, è quello che fa adesso contro le donne sul discorso dell'aborto.
Ecco, e Origa sempre attacca e pensa che quando che abbiamo due firme per l'aborto, per il divorzio, veniva fuori quelli dalla Chiesa, della Chiesa, i bigotti, le bigotte. E mi diceva assassina. Francesco?
Sì, ti credo.
Ecco, assassina. Ma dopo, quando che si passa la legge, questi si sta i primi che ha usufruito dell'aborto,
sì,
e del divorzio. Perché mi che no, che per dirte, mi è l'ultimo ragazzo che avevo quasi 43 anni, e a quel tempo, a 43 anni, ti eri già anzianita.
Sì, era avanti con gli anni, quei tempi.
Ecco. Ma mi però, ma quelle che andava qui, che andava in chiesa, questi che tira sciacone, questi che fa certe robe, questi qui che usufruisse ori della legge che noi altri diremo assassini.
Esatto. Cioè, tu hai combattuto anche per la loro libertà.
Ecco.
Per la tua e anche per la loro.
Per la mia, perché, dico, mia mamma è morta di parto a 32 anni, Francesco.
Sì.
32 anni. E dico, era credente, sa quel tempo,
sì.
Cioè, è morta dal 42, sa. E è morta a vigilia di Natale, e dalla sera alla mattina. Lo sai, l'arciprete del paese non l'ha ricevuta in chiesa perché è morta pagana.
Incredibile.
Sto capito.
Sì.
Una donna che si è morta in 8 mesi e è anche il suo bambino, e non gli ha fatto a me, non gli ha fatto niente. Ma mi questo mio voliga un deo, dico, ma questi, che democrazia, che pietà, cosa dai questi?
No, loro gli interessa creare la sofferenza sulle persone.
E neanche una mia amica sull'Adige, attraversando l'Adige a Seta Negà, perché è morta annegata, sta ragazzina di 15 anni, niente, là in riva al fiume, niente, neanche, a quei tempi sa porta via come un,
sì,
cane, a quei tempi. E questi tira il fiacone, bisognerebbe chi provasse certe cose. Va bene, Francesco?
Bene, ciao Carina, ciao.
Saluta Claudio.
Ciao, d'accordo, ciao.
Bene, siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, mancano pochi minuti, chiudo le telefonate proprio perché non ci sarebbe tempo per far passare tutte le telefonate e poter discutere con calma e con tranquillità. Per chi vuole si può proseguire questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Allora io ricordo due cose. Ricordo appunto, per chi è interessato alle tematiche religiose, che sabato 20 marzo a Jesolo, al Bosco Sacro, si terrà il rituale dell'equinozio di primavera. Chi vuole partecipare può, tramite i vari sistemi, posta elettronica, telefonate, di contatti personali, prendere contatto appunto per organizzare questa cosa. E poi ricordo che appunto il Venerdì Santo, venerdì 9 aprile, ci sarà la cena del musso, c'è una cena a base di carne di musso, per chi vuole, logicamente non è obbligatoria, che si ricorderà un nostro caro amico morto appunto nel 1993 all'età di 60 anni, che si dichiarava politeista naturale, e noi lo ricordiamo appunto con la cena del Musso. E io appunto voglio ricordare, per concludere, una cosa: che tutte quante le persone che hanno attaccato questa trasmissione, che sono intervenute senza argomentazioni per attaccare quello che noi andavamo a dibattere, in realtà lo fanno perché hanno una rabbia interiore verso chi è capace di comprendere le cose, di osservare la realtà, di percepire quello che avviene. Le persone che intervengono contestando questa trasmissione, le nostre affermazioni che sono fatte, documentate e provate, perché quando parlo di preti pedofili io utilizzo quotidiani famosi come il Corriere della Sera e la Repubblica, cito dati ufficiali. In realtà queste persone intervengono perché questa vergogna della pedofilia cristiana, della violenza sui ragazzi, venga perpetuata, venga proseguita, venga ripetuta e vada avanti all'infinito. Queste sono persone che non gli interessa niente, né di loro né degli altri. Gli interessa soltanto creare un clima di tensione, di sofferenza, proprio perché si vedono come peccatori, come condannati, e vogliono portare l'infelicità e la sofferenza nella realtà del mondo. Perciò io dico alle persone: cercate di conquistare la vostra libertà, imparate ad osservare quello che avviene attorno, imparate a comprendere la realtà delle cose, cercate di sfuggire alle trappole che la teologia cristiana vi offre, perché vi voglio ricordare che il Dio creatore è un Dio che non esiste, non è mai esistito, e che tutte le teorie basate sul monoteismo, e monoteismo intendo quello cristiano, cattolico, protestante, musulmano ed ebreo, sono fatte per la sofferenza dell'uomo, dei popoli, delle comunità, del mondo. Perciò io invito le persone alla felicità e alla liberazione pagana. Benissimo, io do appuntamento per questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti.